Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, l'evoluzione del pensiero, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 771 e parleremo della questione animale che fa capolino nella letteratura, della difficile vita degli animali nei nostri oceani e nei nostri mari, di questioni di diritto molto delicate. La colonna sonora e la ricetta della settimana sono a cura di Gabriele Palloni.
America, America, Stati Uniti dalla falsità. America, America, Stati Uniti dalla falsità.
Uè, 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 te sto parlando a te. Uè, 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 te sto parlando a te. Ti voglio parlare di quello che consideri un modello di sviluppo da imitare, un modello liberale, bipolare, nucleare. Come dire un modello liberale a mano armata dove partire il modello? Sta inguaiato fra te, perché chi lo come me o come te? In America sono nero e cicano, magari sono bianca, ma si chiamano Bill Gates. No, no, non si chiamano, no, no, non esistono, perché nel tuo paese liberale la ricchezza complessiva di poco più della metà della popolazione si fonda sopra un fatto che resta destinato a scomparire, a morire di fame, di stenti, di droga, di piombo delle bande in continua espansione, di malattie curabili per mancanza di un dottore, a morire in prigione. Sì, in prigione, perché sai, sono più bambini neri in prigione di quelli nelle scuole. Che scuole, che dire delle scuole americane, se non che sono il luogo dello start della competizione, il posto dove impari a diffidare, a badare a te stesso, e basta considerare il prossimo un nemico, un pericolo, comunque un ostacolo che devi superare. Non c'è posto per i bravi, devi essere il migliore. La battaglia.
Kaveh Akbar è uno scrittore debuttante, nato a Teheran ma cresciuto negli Stati Uniti, dove vive dall'età di 2 anni. Ora ne ha 35. La nave di Teseo ha appena pubblicato il suo romanzo Martire, che parte da un fatto di cronaca terribile: l'abbattimento del volo Iran Air 665 il 3 luglio 1988, raggiunto da un missile lanciato dall'incrociatore statunitense Vincent. Morirono 290 persone. Akbar, in un'intervista con il settimanale La Lettura, ha spiegato di essere partito da qui per riflettere sul valore attribuito alle vite umane. È come dire, ha spiegato al giornale, che ogni tanto accidentalmente uccidiamo 290 persone, fra cui 66 bambini. Ed è spiacevole, ma è il prezzo da pagare per essere una superpotenza militare. Lo vediamo oggi con tutti questi bambini o civili uccisi a Gaza, in Ucraina, in Sudan, in Libano. Sono solo numeri. La mia speranza è che la narrativa riporti la concretezza della storia individuale in questa astrazione del dolore collettivo. Parliamo di questo romanzo e di questa intervista sia per l'interesse di questo punto di partenza, sia perché Akbar affronta con La Lettura anche la questione animale. per la quale dimostra di avere una sensibilità e anche una vicinanza, visto che il padre, per guadagnarsi da vivere nel nuovo paese, ha lavorato in allevamenti e macelli. Dunque, a un certo punto dell'intervista, interpellato da Viviana Mazza sulla condizione degli iraniani negli Stati Uniti e sulla percezione di loro che è diffusa nel resto della società, Javed Akbar risponde: «Mio padre ha lavorato in fattorie industriali per tutta la vita e ricordo che mi insegnava che il macello è progettato in modo che l'animale non veda quello davanti a lui mentre viene ucciso. Se la mucca vede quella di fronte si rovina la carne perché rilascia gli ormoni dello stress. Io non penso di essere in uno stadio evolutivo così tanto superiore a quello della mucca da restare indifferente alle persone col mio aspetto mandate al macello. Non sono uno scienziato. Non posso dirvi cosa faccia la mia carne, ma posso dirvi cosa fa al mio cervello. Penso che questa sia la condizione in cui ogni persona medio orientale, araba, musulmana, nera, nativa, vive in America. Vedi la mucca di fronte a te macellata, ma questo non sembra preoccupare nessun altro, a parte te. Nessuno ricorda il volo Iran Air 665 del 1988. Vivo in Iowa, vedo bandiere ucraine dappertutto, ma non palestinesi. E non significa che io non creda nei diritti degli ucraini». L'intervistatrice a questo punto chiede che cosa porta i leader musulmani in Michigan a salire sul palco al fianco di Trump come in un recente comizio. E Akbar risponde: «Non lo so. È orribile ciò che Joe Biden e Kamala Harris hanno fatto a Gaza, ciò che hanno lasciato che accadesse. Non c'è un vero partito della sinistra americana. Ci sono il neoliberalismo e una sorta di necroconservatorismo o necrocapitalismo. Ci si può sentire senza speranza». E ancora l'intervistatrice: «Forse è ciò che alla tua carne fa vedere le persone macellate davanti a te». E lui: «Sì. E l'idea che Trump, questa sorta di cattivo da cartoni animati, sia meglio per i palestinesi o musulmani americani è assurda, ma puoi capire la disperazione». Tutt'altro il caso dei 469 cervi condannati a morte in Abruzzo da una delibera della giunta regionale. Un nuovo tentativo di fermare la mattanza viene da un gruppo di personaggi pubblici, per lo più dello spettacolo, che hanno firmato un appello al presidente della regione, Marco Marsilio. In calce al testo compaiono fra gli altri il cantante Albano, la conduttrice Alba Parietti, il giornalista Igor Righetti, la cantautrice Grazia Di Michele, la giornalista e conduttrice Alda Deusanio, la cantante Fiordaliso, gli attori Andrea Roncato ed Enzo Salvi. Albano, per esempio, dice così: «Dobbiamo convivere con gli animali selvatici, eliminando i disagi. Evviva i cervi, evviva gli umani e l'intelligenza. La decisione di abbattere i cervi trasmette disprezzo per la vita e per il regno animale che deve essere salvato». Alba Parietti dice invece: «Aiutiamo questi cervi, trasferiamoli, ma preserviamo la loro vita». Igor Righetti: «L'Abruzzo è una regione meravigliosa, frequentata da chi come me ama gli animali. Una regione verde che nessuno deve sporcare di rosso sangue». Grazia Di Michele: «La regione Abruzzo inserisce un ignobile tariffario all'interno di una delibera per uccidere quasi 500 cervi, in una terra che da sempre ha protetto la fauna». Alda Deusanio: «Per favore, ve lo chiedo con il cuore in mano, non uccidete i cervi. La loro mattanza è crudele, Pensate che ci sono anche i cuccioli. Siate buoni, siate umani. Fiordaliso, vi prego, trovate altre soluzioni. Andrea Roncato, mi rivolgo al presidente della regione Abruzzo. Per favore non fatelo. Non uccidete 469 piccoli innocenti. Enzo Salvi, questo messaggio è per la regione Abruzzo. Volevo porvi una domanda. Se il vostro cuore sia andato in ferie in qualche paese sconosciuto, penso che la decisione di uccidere tutti questi cervi sia inaudita. Tutti gli animali hanno il diritto di vivere. La Lega Italiana per la Difesa degli Animali ricorda che dopo la sospensiva della delibera concessa dal TAR il 14 ottobre, la sorte dei cervi è appesa a una decisione del Consiglio di Stato nel merito della questione. Ancora una volta, dice l'associazione, chiediamo a Marsilio di riflettere almeno sul danno d'immagine che il massacro infliggerà a una regione che finora è servita da esempio per la sua capacità di convivere con gli animali dei boschi e delle campagne.
In America, no tricks at the wheel. No one needs anyone, they don't even just pretend. Jonah's an American.
I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans.
C'è una causa aperta in tribunale in Colorado che ha dei protagonisti molto speciali. Sono Missy, Kimba, Lucky, Lulu e Jumbo, cinque elefanti prigionieri di uno zoo. No Human Rights Project, un'organizzazione statunitense per i diritti degli animali, ha intentato una causa per ottenerne la liberazione, partendo ovviamente da un presupposto che pone una questione delicata di principio, ossia se animali non umani abbiano il titolo di rivendicare l'habeas corpus, come è consentito agli esseri umani. Gli avvocati di Non Human Rights Project sostengono che questi elefanti, nati in Africa e catturati in giovane età, stanno mostrando segni di grave sofferenza psicologica e danni cerebrali a causa della vita confinata in uno spazio limitato. Gli elefanti, fanno notare, sono animali intelligenti e sociali, noti per vagare centinaia di chilometri al giorno, tutte cose negate in uno zoo. La soluzione proposta dall'associazione è trasferirli in uno dei santuari per elefanti accreditati negli Stati Uniti, dove potrebbero almeno vivere in un ambiente più simile al loro habitat naturale. La questione giuridica, come ben si capisce, è molto delicata, molto controversa, ma non è il primo caso del genere e già in altri paesi cause simili sono state ammesse. È difficile prevedere quale sarà il giudizio dei tribunali del Colorado. Ma il fatto stesso che una causa sia aperta segnala l'esistenza di un percorso di maturazione circa le forme di tutela giuridica delle persone non umane. Seguiremo il caso nei suoi sviluppi giudiziari.
Who will survive America? Few Americans. Very few Negroes and no crackers at all. Who will survive America? Few Americans. Very few Negroes and no crackers at all.
Who will survive America? Very few Negroes, no crackers at all. Who will survive America? Very few Negroes, no crackers at all.
Will you survive America, America with your 20-cent habit?
Very few Negroes,
your throwback Jones, will you survive in the heat and fire? Actual change, I doubt it.
Very few Negroes, no crackers at all.
Will you survive, woman, or will your nylon wig catch a fire at midnight and light up Sterling Street and your ass prints on the pavement? Grease was melting in his brother's eyes. His profile was shot up by a seamer. Thinking who was coming around the corner was really Tony Curtis, and not a misguided brother got his mind hanging out with Italia. Who will survive America? The black future will. You can't with the fat stomach between your ears, scraping nickels out the inside of nigger daydreams. Few Americans, very few Negroes, maybe no red Negroes at all. Who will survive America? Who will survive America?
Su un recente numero del settimanale Il Venerdì è stato pubblicato un articolo a firma di Silvia Perdichizzi con questo titolo: La difesa degli squali è ancora in alto mare. È un articolo che documenta la progressiva estinzione, appunto, degli squali, animali simbolo come pochi altri, ora sotto pressione come specie a causa dell'aggressività delle tecniche di pesca e della mancata protezione dei mari, soprattutto in alto mare, cioè oltre le 200 miglia marine dalle coste, laddove non vige la potestà legislativa di alcuno Stato. Come si dice, è il regno del Far West, dove qualsiasi cosa è ammessa. E la pesca industriale, che per definizione punta sui grandi numeri e non si cura delle conseguenze che produce, in alto mare ha proprio completo agio, per quanto, va detto, sia piuttosto libera di agire anche altrove. L'attacco del pezzo fa già capire quanto sia drammatico il resto. Un ritmo di circa 3 squali all'ora, catturati senza valutarne l'età o il livello di protezione. È una vera strage quella registrata la scorsa estate nell'Oceano Pacifico settentrionale, nell'area della catena sottomarina Hawaii Emperor, nella prima spedizione che la Rainbow Warrior, storica nave di Greenpeace, ha effettuato per indagare sulle navi che ricorrono ancora ai palangari per pescare in modo indiscriminato in mare aperto. Si tratta di cavi lunghi fino a 100 km, con migliaia di ami affilati attaccati. Ami che fanno morire agonizzanti gli animali che vi restano infilzati, mentre i pochi che sopravvivono vengono uccisi una volta caricati a bordo. Così l'attacco dell'articolo. Quale sia la situazione globale per gli squali è spiegato più avanti da Primo Micarelli, direttore del Centro Studi Squali di Massa Marittima, in provincia di Grosseto. Ne esistono, dice, 500 specie, di cui il 30-40% è a rischio di estinzione, ed è una percentuale che sale nel Mediterraneo, dove gli squali hanno 7 volte più possibilità di estinguersi rispetto ai mari continentali ed europei. Insomma, forse non c'è salvezza, ma almeno esiste un trattato degli oceani a livello di Nazioni Unite, chiamato 30x30, che punta cioè a trasformare in aree protette il 30% dei mari entro il 2030, cioè fra 7 anni, solo 7 anni. Per ora il trattato è stato ratificato da una decina di stati, fra i quali non figura l'Italia, ma per l'entrata in vigore ne servono 80. Al momento tocca constatare che non ci sono sulla Terra mari liberi per gli squali.
Calcola che a livello globale circa 100.000 mammiferi marini muoiano ogni anno a causa dell'inquinamento causato dalla plastica. Una ricerca statunitense ha trovato microplastiche in tutti i campioni d'aria prelevati dagli sfiatatoi dei tursiopi nelle baie di Louisiana e Florida. Il respiro del mare e degli oceani è avvelenato dai polimeri contenuti nei nostri rifiuti e dispersi nell'acqua. Lo ha dimostrato uno studio statunitense, pubblicati su riviste scientifiche ripresi da quotidiani come New York Times e The Guardian, studio che esprime una profonda preoccupazione per il potenziale impatto della plastica inalata sui polmoni degli animali. I delfini inalano queste sostanze contaminanti quando emergono in superficie all'aria aperta per respirare, al che si potrebbe dedurre che la plastica inalata sia talmente leggera da essere trasportata dall'aria o diffusa come un aerosol quando acque altamente inquinate vengono agitate dai marosi e dal vento. Fino a poche settimane fa si sapeva che le microplastiche erano state trovate in alcune aree del Monte Everest e anche nel feto umano, nonché nel cervello di alcuni animali, nel liquido seminale e nell'apparato digerente umano. La scoperta della pervasività dell'aerosol di microplastiche pone seri interrogativi sulla salute di milioni di persone che si alimentano di pesci. Perché non solo i corpi dei delfini contengono le microplastiche, pesci inquinati appunto da queste sostanze, che sono milioni di tonnellate nei nostri mari e oceani. Ogni anno, dei 450 milioni di tonnellate di plastica prodotte sul pianeta, circa 8 milioni si riversano negli oceani, contaminando 700 specie diverse. Entro il 2050, il peso delle plastiche presenti nei mari, potrebbe divenire superiore a quello dei pesci. Gran parte delle microplastiche trovate nei campioni del respiro dei delfini potrebbe essere legata a scarti e residui di lavorazione dell'industria tessile. Si tratta infatti in prevalenza di polimeri comuni utilizzati per realizzare abiti, vestiti, che rilasciano, anche semplicemente durante il lavaggio in lavatrice, enormi quantità di particelle. Soprattutto nei cicli caldi. Nel frattempo è certo che le micro e nanoplastiche abbiano già contaminato i cervelli umani. In tutto il mondo gli esseri umani e la fauna selvatica sono esposti all'inquinamento plastico, perché le microplastiche sono presenti ovunque, nell'aria, nell'acqua e nel cibo, portando impatti negativi sulla salute. Studi su esseri umani hanno dimostrato che l'inalazione di plastiche può portare a infiammazioni polmonari e altri problemi respiratori, mentre per i delfini è presto stabilire quali siano gli effetti. Ma non soltanto le micro e nanoplastiche danneggiano gli animali dell'oceano. Il WWF stima che il 56% delle specie di balene, delfini, focene del pianeta abbiano consumato plastica, con effetti a volte letali. Un sacchetto di plastica pieno d'acqua, ad esempio, può portare a morte sicura quando blocca i passaggi respiratori o lo stomaco dei mammiferi marini. Inoltre, le reti fantasma e gli attrezzi da pesca abbandonati intrappolano inconsapevoli animali marini. A livello globale, ripetiamo, 100.000 mammiferi marini muoiono ogni anno a causa dell'inquinamento causato dalla plastica.
Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap.
Abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di dedicare la ricetta della settimana agli squali.
Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
A proposito di squali, sapevate che la loro cartilagine è indicata per chi ha le cartilagini delle articolazioni consumate al fine di migliorare i movimenti di ginocchia, spalle e gomiti? Allora, oggi più che una ricetta vi racconto alcune alternative vegetali per ottenere lo stesso risultato lasciando nuotare in pace questi temutissimi pescioloni. Ad esempio, possiamo realizzare una tisana con l'artiglio del diavolo, lasciando in infusione per 8 minuti uno o due cucchiaini di radice essiccata per ogni tazza di acqua bollente. Quindi filtrate e bevete. In alternativa, anche l'artiglio del gatto può essere assunto come decotto, sempre in infusione con una proporzione di 8 g di pianta essiccata per 500 ml di acqua. Fate cuocere il tutto in una pentola col coperchio a fuoco lento per circa 5 minuti, quindi lasciate riposare ancora 5 minuti prima di consumare. Infine potete realizzare un bel pesto scottando delle punte di ortica fresca dopo aver ben lavato le foglie con attenzione. Scolate e frullate con dei pinoli o altra frutta secca, olio extravergine, uno spicchio di aglio, sale e un cubetto di ghiaccio.
Questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla, Roberta Marino, Gianluca Masala e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo Animali.
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 Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.